Come già vi dicevo questa mattina, si tratta di leggere un poco di attenzione maggiore i versetti da 3 a 12 nel capitolo primo. Già leggevamo, anche se un po' di corsa, poi voi avrete avuto modo già di prendere contatto con una certa attenzione con questi versetti. Rileggiamo passo passo la grande benedizione di apertura, il ringraziamento di Pietro per quella novità che è la vita cristiana, la vita nuova. La vita che ritorna alla sua pienezza originaria, alla vocazione che è stata conferita dal Creatore alla creatura umana all'inizio di tutto. E tutto nella creazione è al servizio di questa vocazione alla vita. Fatto sta che la benedizione, come già sappiamo, si sviluppa in 3 strofe. Strofe che sono proposte a noi come modalità di accesso al mistero della vita trinitaria di Dio. Abbiamo già attribuito le 3 strofe, anche se in maniera un poco grossolana, la prima al Padre, la seconda al Figlio, la terza allo Spirito Santo, ma in realtà ognuna delle 3 strofe illustra una modalità di approccio al mistero della vita trinitaria nella sua articolazione più misteriosa che mai, dove non c'è persona divina che non sia in relazione con le altre. Quello che vi sto dicendo non è mica complicato, sapete, non vi spaventate, queste non sono cose riservate ai tecnici dello studio teologico, che tra l'altro poi lasciamo stare, non parliamo di queste cose. Facciamo il segno della croce tutti quanti noi. Siamo stati battezzati così, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, leggiamo di nuovo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati. Facevo già notare l'importanza di questa affermazione. Colui che ci ha fatti rinascere, ci ha rigenerati. E questo è avvenuto mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva e quel che segue. Notate, è il Padre che tale si è rivelato a noi nella figliolanza di Gesù Cristo. Per come Gesù Cristo si è presentato a noi e nella figliolanza ha portato a compimento la sua missione in questo mondo, nelle cose della storia umana, nella carne umana, ecco che la paternità di Dio si è presentata a noi e noi siamo in grado di benedire Dio Padre, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Dove la grande misericordia di cui qui ci parla Pietro, in virtù della quale siamo stati generati a vita nuova, cioè siamo generati come figli, e siamo figli in quanto è la signoria di Gesù Cristo risorto dai morti, che ci abilita a presentarci e farci riconoscere come figli ed eredi presso il Padre. Quando qui leggiamo che Gesù Cristo è Kyrios, è Signore nostro, ecco lui che è vivente perché è glorioso, perché è vittorioso sulla morte, perché è passato attraverso la morte, è il Kyrios, è il Signore. Ed è nella signoria di Gesù Cristo che la grande misericordia di Dio ci ha generati e rigenerati come figli in grado di presentarci a Lui per essere riconosciuti come eredi. Ecco quello che subito aggiunge Pietro, e per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce, essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Dunque, qui la resurrezione di Gesù Cristo dai morti è la nostra speranza. Dove vedete, quando qui leggo speranza viva, il nostro Pietro intende esattamente quel deposito che oramai è acquisito una volta per tutte e che coincide con il corpo glorioso di Gesù, che è Kyrios, che è Signore, che ritorna sulla morte, il corpo glorioso di colui che è risorto dai morti. Ed ecco, la speranza viva, la speranza è Lui vivente, e là dove Lui è vivente nella sua carne umana, ecco che già è, come affermavo poco fa, depositata quella eredità che è conservata per noi. Come chi deposita un certo patrimonio in vista di quello che sarà il raggiungimento di una certa meta o di una certa età o di una certa responsabilità da parte dei figli. E questa eredità è depositata per noi e conservata per noi, laddove il corpo glorioso del Signore Gesù è presente oramai in maniera definitiva, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, vedete, non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Questa eredità che è il corpo glorioso del Signore rimane valida senza più possibilità di corruzione, di esaurimento, niente più di è possibile a questo proposito, perché essa è conservata nei cieli per voi. Dunque la resurrezione nella carne umana del Figlio, rivelazione per noi della paternità di Dio, e vedete come Pietro ci invita a benedire Dio che è Padre nel momento in cui rende consapevoli di essere figli per come è stato rivelata a noi la figliolanza di Gesù, per come nella sua carne umana Gesù il Figlio è risorto dai morti. E questa eredità dunque è conservata per noi, dice qui il versetto 4 ancora, nella gloria di Dio, ma è un patrimonio che viene già custodito come titolo valido, perché noi tutti nella nostra condizione umana, noi tutti possiamo accedere alla pienezza della vita, alla sorgente della vita, al grembo della vita, la paternità di Dio. Vedete, noi tutti, quello che è avvenuto riguarda l'umanità intera, ogni creatura umana nel tempo passato, nel presente, per quello che sarà il tempo futuro, ma la nostra vita nuova è prerogativa che ci rende consapevoli di questa novità e dunque ci mette nella condizione adatta per benedire Dio. Noi siamo quelli che benedicono Dio per come la sua paternità oramai ha dimostrato di attendere la nostra presenza, la nostra corrispondenza e di questa figliolanza che ci identifica, noi già possiamo vantare un titolo di presentabilità, un titolo di identificazione che in nessun modo potrà mai più essere contraddetto. È il corpo glorioso del figlio che nella sua carne umana è risorto dai morti. Vedete, insieme con la custodia di questa eredità che è conservata a nostro titolo, per noi nei cieli, per noi, dice, nei cieli per voi, cioè per noi, insieme siamo custoditi noi, siamo custoditi noi, perché adesso il versetto 5 dice: voi, ossia noi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Dove vedete, quella eredità che è custodita nei cieli per noi fa tutt'uno con l'essere noi custoditi, e custoditi nel momento in cui siamo alle prese con le misure della nostra condizione umana, nella attualità che ci definisce, nel contatto con le cose, nel cammino lungo le strade del mondo, in questa esistenza attuale siamo custoditi. E come custodito il corpo glorioso del figlio, eredità per noi, siamo custoditi noi. Noi che, vedete, siamo adesso abilitati mediante la fede a vivere nella libertà. Ma questo riguarda noi nella condizione attuale e qui c'è di mezzo la dynamis, ve lo facevo notare già questa mattina, cioè la potenza dello Spirito Santo. Voi, ossia noi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Questo è il nostro cammino nella fede, che riguarda la condizione attuale, che riguarda la nostra esistenza umana nelle misure di tempo e di spazio che ci definiscono nel contesto di questo nostro mondo, nel corso della nostra storia. E vedete, noi in questa condizione attuale siamo generati come credenti, siamo cioè attivati, quando si parla di fede si intende in quella libertà che ci coinvolge adesso e qui in una relazione orientata a corrispondere a quella rivelazione della grande misericordia di Dio, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Tant'è vero, vedete, che se ci sono dei cristiani nel mondo sono quelli che adesso e qui dicono Padre nostro. Non siamo Padre nostro al futuro, siamo Padre nostro nel presente. Noi siamo costruiti adesso e siamo adesso abilitati a fare della nostra esistenza umana una testimonianza di corrispondenza mediante la fede, ecco l'atto della libertà. Siamo liberati in modo tale da affrontare l'esistenza attuale come cammino che con come dire, alla maniera di un rigoroso orientamento ci conduce alla rivelazione finale. Quando qui stavo leggendo, voi che dalla potenza di Dio, ecco, è lo Spirito Santo di Dio, siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza. Dicevo che il termine salvezza compare tre volte, è la vita nuova. E la vita nuova, vedete, stamattina facevo un po' di chiacchiere parlando di salvezza come liberazione, come stato di vita, e non torni indietro. Ed ecco che quell'evento che ha avuto luogo una volta per tutte è adesso il motivo di liberazione che ci consente di intraprendere il cammino della nostra esistenza attuale in corrispondenza a quella grande misericordia di cui Dio nostro Padre ha dato prova mediante la risurrezione dai morti del Figlio suo Gesù Cristo. E quello che riguarda il Figlio suo Gesù Cristo riguarda noi. Siamo custoditi mediante la fede, siamo in grado di vivere ormai, di affrontare la nostra esistenza attuale in corrispondenza a Lui. Perché questa è la rivelazione definitiva ormai, quando qui il versetto 5 si conclude dicendo per quella salvezza che è preparata, così si potrebbe dire, comunque che è prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Ecco, qui c'è un'apocalisse, lo svelamento finale. Ma rispetto a quello svelamento finale, noi già siamo orientati, noi già siamo motivati, noi già siamo abilitati, noi già siamo in grado di fare della nostra condizione di vita attuale, nella libertà che ci è stata conferita, una testimonianza di corrispondenza alla paternità di Dio. Benedetto Lui. Questa potenza ci è stata trasmessa. E allora di seguito dice, è la seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 9, perciò, questo perciò potrebbe anche essere detto diversamente, ma non stiamo a discutere, va benissimo così, perciò siete ricolmi di gioia. Perciò siete ricolmi di gioia, accennavo a questo già questa mattina, ma voi avrete letto e forse anche riletto queste poche righe, e siete ricolmi di gioia, ecco, e vedete che qui questa gioia ha a che fare con la fede di cui ha appena parlato, la nostra corrispondenza alla vocazione filiale, per come siamo coinvolti con potenza di Spirito Santo in un rapporto di indissolubile comunione con Gesù Cristo, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, colui che già nella sua carne umana è glorioso, il corpo del Signore risorto, è grande gioia, dice. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un poco afflitti, vedete, è una condizione di vita festosa, gioiosa, ma che ha a che fare con tutti i motivi di afflizione che ci accompagnano e di cui nessuno può dimenticarsi e nessuno si illude di essere privo di questa o quell'altra tribolazione, ma vedete, anche se ora dovete essere un poco afflitti da varie prove, e queste varie prove non sono motivi di contraddizione rispetto a quella vita nuova che oramai ci è stata conferita, sono prove che confermano il valore della nostra fede, il valore della nostra libertà, il valore del nostro essere guidati lungo una strada dove la nostra esistenza umana matura e porta frutto come relazione d'amore, come corrispondenza d'amore nella gratuità, nella libertà. E allora dice, anche se ora dovete essere un poco afflitti da varie prove, perché le varie prove, vedete che qui tra l'altro compare quel termine che nel Padre Nostro, che nella sua versione originaria è in greco, perché il testo che leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, laddove siamo abituati a tradurre con tentazioni, lì il termine pirasmos, cioè prova, la prova, questo termine qui, questo, ma non stiamo adesso a discutere, tra l'altro c'è di mezzo anche la nuova traduzione, con tutte le osservazioni che possono essere fatte a riguardo di questa nuova traduzione rispetto all'antica, ma importa poco, è che siamo nelle prove, non c'è dubbio. Ma non è che questo è un motivo per smentire il valore della vita nuova, lo dice, anzi, questa scoperta ci lascia veramente proprio così commossi, come in mezzo a tante prove possiamo sperimentare tanta gioia. Tanta gioia, tanta gioia. E non perché siamo impazziti, ma tanta gioia. Come in mezzo a tante prove ci accorgiamo che non siamo affatto abbandonati a noi stessi e preda di un vortice di disgrazie per cui saremo travolti in una prospettiva di perdizione infernale. Niente affatto, tante prove per scoprire che l'Apocalisse gloriosa, la manifestazione gloriosa del Signore Gesù è proprio il criterio interpretativo di tutti i guasti, di tutte le incertezze, di tutte le contrarietà, di tutti i dolori che sperimentiamo. Che scoperta festosa, che motivo di gioia inesauribile ci è conferito. Infatti proseguo. Il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova con il fuoco, vedete, l'oro viene preparato attraverso un crogiolo e così, dice, ma molto più preziosa è la fede, anche in questo caso ci sono delle prove, c'è un crogiolo, ma in modo tale che il valore della vostra fede torni a lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Qui è il versetto 7 dove ritorno l'espressione, come già mi esprimevo io stesso, Apocalipsis Jesu Christus, l'Apocalisse di Gesù Cristo. E vedete le tribolazioni che sperimentiamo fino alla morte, a cui nessuno di noi può sfuggire, sono conferme che ci sigillano nella comunione con la manifestazione gloriosa di Gesù Cristo. E dall'interno di ogni nostra afflizione, dall'interno di nostra tribolazione, dall'interno di ogni nostra prova è confermato il valore della fede, cioè il valore di quella libertà che ci consente di vivere in una relazione d'amore. Vivere in una relazione d'amore e passare attraverso la nostra condizione attuale per una corrispondenza d'amore. E infatti qui subito aggiunge, vedete, voi lo amate, parla Gesù Cristo, voi lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui. Già, adesso credete in lui, già, vedete, è una relazione d'amore che nella invisibilità già gode il beneficio di quella, qui è il motivo di commozione, qui è il motivo della festa, qui è il motivo della gioia, di quella pienezza che è la meta finale, come adesso dice il nostro Pietro, credete in lui, voi credete in lui, è quella liberazione di cui noi godiamo il beneficio, perché possiamo intraprendere nella libertà finalmente una relazione d'amore e fare di questa nostra esistenza tribolata finché volete una risposta d'amore. Per come siamo stati amati, non perché ce lo siamo inventati noi, ce lo siamo sognati di notte o perché abbiamo avuto le travegole, ma per come siamo stati amati. Per come siamo stati amati, siamo stati messi in grado di offrire un ricambio d'amore. Per noi siamo stati amati nella tribolazione del figlio, nel suo dramma di dolore e patito nell'innocenza fino alla morte. E allora dice: voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui, perciò esultate di gioia. Ecco, di nuovo ritorna qui il verbo agalliamni, era presente nel versetto 6 dove leggevo: perciò siete ricolmi di gioia. Adesso dice: perciò esultate. E qui compare anche il termine gioia, carà, una gioia indicibile, gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. La salvezza delle anime è la vita che ritorna alla sua pienezza, alla sua sorgente originale. Il termine salvezza ritorna qui per la seconda volta nella seconda strofa. E notate questo verbo agallian che abbiamo incontrato nel versetto 6, qui di nuovo nel versetto 8, esultate. Sapete, questo è il verbo che usa la Madonna nel Magnificat. Quando l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Suore Emanuele ne sa qualche cosa, che non ha fatto studi speciali. Esulta, questo qui è il verbo. Il verbo che di per sé, vedete, è usato nel greco biblico quando il testo antico in ebraico è stato tradotto, per dire appunto le espressioni di una gioia interiore, con tutta una serie poi anche di manifestazioni esterne, ma di per sé questo verbo nel suo significato originario in greco classico, anche se in greco classico è usato poco, ma serve a indicare quella luminosità che affiora sul volto di una persona quando sorride, che la Madonna, entrando nella casa di Elisabetta, saluti, come dice il racconto evangelico, e poi dopo il saluto diventa un canto, e saluta, ed ecco, grande gioia viene percepita da sua cugina, il bambino che le sta in grembo sussulta, e tutta la casa si riempie di quel canto, si riempie di quel sorriso. Che si possa salutare senza parole con un sorriso qualche volta è una constatazione che per noi diventa pressoché scontata, anzi qualche volta un sorriso vale come saluto molto più eloquente di tutto un lungo discorso. E esultò nello Spirito Santo e disse, nel Vangelo secondo Luca, vedete, questo verbo agalliano è usato due volte soltanto. La prima volta è la Madonna: l'anima mia, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, è il sorriso della Madonna in risposta al sorriso di Dio. Ma più avanti, già stavo citando Luca capitolo 10, esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, è Gesù. Gesù, il sorriso con cui il figlio risponde al padre: io ti rendo lode, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Esultò nello Spirito Santo e disse, ecco, è il sorriso di Gesù che risponde al padre, ma lui ha le prese con le realtà di questo mondo che ha percorso l'itinerario, oggi festa della Santa Croce, fino e in fondo all'abisso, e da quella profondità risponde al sorriso del padre. Risponde al sorriso del padre. Vedete che la storia della salvezza si apre con la vicenda di Abramo è il momento determinante nella maturazione di Abramo, è quando Abramo impara a sorridere. Allora imparerà anche Sara e nascerà il figlio del sorriso che è Isacco, ed ecco, e impara a sorridere Abramo, a sorridere. La scoperta di come attraverso le vicissitudini anche più incresciose, attraverso i chiaroscuri delle vicende umane, attraverso le pieghe anche più contorte delle vicende che ci riguardano personalmente, socialmente, affiora, trapela come un raggio di luce travolgente il sorriso di Dio. E Abramo lì. Ma adesso siamo nella pienezza, vedete, della storia della salvezza, è il momento decisivo. E la madre del Signore che sorride in rapporto al figlio, perché Dio è mio Salvatore. Mio Salvatore, che poi vuol dire mio Gesù. È il mio Gesù. E il figlio che sorride. Esultò nello Spirito Santo e disse: ti rendo lode, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. E qual è la creatura piccola che tra padre e figlio è stata in grado di recepire tutta la potenza luminosa dello Spirito Santo? Esultò nello Spirito Santo, la potenza di vita dello Spirito Santo, piena di Spirito Santo, è esattamente la madre. Beh, tutto questo tanto per divagare, ma vedete, per ritornare con urgenza al testo che stiamo leggendo. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, già leggevo fino a questo versetto 9, cioè la salvezza delle anime. Ecco, vedete, è una gioia che supera anche ogni possibilità per quelle che sono le nostre capacità immediate di raccontare, di descrivere, di come dire, formulare in maniera logica e eloquente la gioia indicibile, dice, imparlabile, per dirla in maniera più letterale, ma italiano scorretto, è una gioia che però, vedete, Pietro va a scavare nell'animo dei cristiani e dice: questa gioia che voi neanche riuscite a esprimere, ma che è il motivo certamente per cui siete qua. Questo lo dice anche a noi che facciamo gli esercizi spirituali, sapete, non sareste qua se questa gioia non l'avete sperimentata in un modo o nell'altro, senza tante chiacchiere, tanti fronzoli e tante ritrosie. Ci sono tanti guai? Sì, tanti guai, quanti ce ne sono? D'altronde l'oro viene predisposto attraverso tutta una serie di purificazioni. Anche la nostra vita, sì, ma quanta gioia! Certamente non faremo gli esercizi spirituali se questa gioia non l'abbiamo sperimentata. E non sappiamo neanche dire. Gioia indicibile e gloriosa. E quindi dice: mentre conseguite la meta, vedete che qui è in questione l'itinerario attuale della nostra condizione di vita, mentre arranchiamo, forse anche con molti affanni, ma siamo messi in grado di passare attraverso tutte queste vicissitudini in una corrispondenza d'amore. Già. Voi lo amate, pur senza averlo visto. E allora, ecco la terza strofa, e poi ci fermiamo, vi lascio alla vostra preghiera. Non vi preoccupate di ricostruire tutto, sapete bene, quello che Sant'Ignazio suggerisce sempre a tutti quanti noi: sentire e gustare internamente, quello che conta. E lì dove c'è nutrimento per la nostra preghiera ci fermiamo, basta anche un frammento solo, basta anche solo una parola, basta anche solo un'immagine, basta anche solo un richiamo. Sentire e gustare internamente. Fatto sta che adesso leggo versetto 10 fino al versetto 12. Su questa salvezza, ecco, adesso ritorna per la terza volta il termine salvezza. E quindi è la nostra vita nuova, è la vita nuova. Noi per questo stiamo benedicendo Dio, e Pietro ci incoraggia, lui stesso benedice Dio per noi, per la nostra vita nuova. Vedete, lui si fa responsabile di quella novità che riguarda la nostra vocazione alla vita, dal momento che l'Evangelo ci ha coinvolti, dal momento che abbiamo accolto il messaggio, dal momento che siamo stati battezzati e consacrati e abbiamo intrapreso il cammino. Ed ecco, adesso dice: su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento, a quali circostanze accennasse lo spirito pneuma, lo spirito di Cristo che era in loro quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguirle. Fermiamoci un momento. Vedete, qui il nostro Pietro come una specie di ricapitolazione di tutta la storia della salvezza, facendo riferimento ai doni profetici, i singoli personaggi, la loro missione e tutti gli eventi che poi danno forma a quella storia della salvezza che vi viene sintetizzata dal nostro Pietro in maniera quanto mai essenziale. Ma tutta questa vicenda è stata sostenuta, strutturata da una corrente di cui è autore lo Spirito Santo, e noi viviamo come dire portati da questa corrente, dove gratuitamente è lo Spirito Santo che ha sostenuto e promosso lo sviluppo degli eventi, e tutto in vista dell'evento messianico. Leggevo, vedete, questi i profeti indagarono, scrutarono, loro che profetizzarono sulla grazia, su questa vicenda che gratuitamente, passando attraverso tutte le vicende che possiamo ricostruire, almeno per grandi linee, ma seguendo altre linee di ricerca che adesso qui vengono ricapitolate in maniera molto sobria. Ed ecco, cercavano di indagare a quale momento e a quale circostanza accennasse lo Spirito di Cristo, perché lo Spirito che dall'interno ha strutturato la storia delle generazioni passate, la storia della salvezza, come la chiamiamo noi, e orientava tutto e tutti, e anche i singoli momenti di svolta, gli snodi, anche le situazioni più contorte, anche le situazioni più complicate. Quante volte leggendo le tappe della storia della salvezza, anche noi qua o là possiamo restare sconcertati, scandalizzati, ma guarda un po' cosa è successo, guarda un po' come si comportava quel personaggio, guarda un po' e questo e quell'altro, ma anche le situazioni più inquinati in realtà sono state orientate con l'urgenza metodica dello Spirito Santo verso l'evento messianico, lo Spirito di Cristo, il Messia, e questo Spirito era già operante in loro, nei profeti, e questo Spirito vedete che era in loro li rendeva sapienti, anche se sempre in modo parziale, l'uno dopo l'altro, i profeti e i singoli personaggi e le vicende del popolo, con cui Dio fece alleanza fin dal tempo del Sinai, ma perché in tutto è sempre, ecco, che lo Spirito di Dio prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano seguire. È l'evento pasquale, la Pasqua di passione, morte, e la Pasqua di resurrezione e gloria del Figlio. È l'evento messianico. Qui dice i passimata di Cristo, i passimata, i suoi patimenti, la sua passione e la sua doxa e la sua gloria. Ecco, e lo spirito che animava i profeti, animava quella storia, quel lungo percorso, orientando, passando anche attraverso, vi dicevo, le svolte più imprevedibili, ma orientando sempre tutti gli eventi verso l'evento messianico, la Pasqua di morte e resurrezione del protagonista, è colui che ha portato a compimento tutte le promesse. E adesso dice questa corrente, sostenuta dallo Spirito di Dio, che è lo Spirito di Cristo, che è lo Spirito che raccoglie tutto della vicenda umana, tutto della storia umana, tutto degli eventi che man mano si succedono in rapporto all'evento messianico, che raccoglie tutto perché tutto sia ricapitolato e validamente interpretato nella Pasqua di morte e resurrezione di Cristo. Ed ecco, questa corrente è giunta fino a voi, dice adesso il versetto 12, fu loro rivelato. Agli antichi profeti, loro rivelato, e anche qui c'è di mezzo un'apocalisse, fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi erano ministri di quelle cose. Noi siamo giunti a ricevere la straordinaria ricchezza di questa testimonianza profetica che ha trasmesso fino a noi adesso la dimostrazione, la rivelazione di questa messianità della vicenda umana, di come tutti gli eventi della nostra storia umana sono ricapitolati nella Pasqua di morte e resurrezione di Cristo. E quello che per i profeti era un'indagine, per la storia delle generazioni passate, manifestato come tentativi, ricerche, progressivi accostamenti, approssimazioni, sempre in quella direzione. Adesso dice, adesso fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi erano ministri di quelle cose. Per voi ministri di quelle cose, che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo. Ecco, voi avete ricevuto l'Evangelo. E l'Evangelo è, come dire, l'onda finale che ricapitola tutto questo lungo percorso che raccoglie le testimonianze dei profeti, di coloro che hanno ricercato e man mano hanno imparato a interpretare, a scoprire e a indagare. Ed ecco l'Evangelo, l'Evangelo giunto fino a voi. E tutto questo è avvenuto perché l'onda che raccoglie, vedete, la storia di ieri, ma raccoglie anche la storia di oggi, la storia di domani è già raccolta all'interno di questo movimento ondoso che è sostenuto con implacabile coerenza dallo Spirito Santo. Ecco l'Evangelo che avete ricevuto. Ed ecco come nell'Evangelo che avete ricevuto a voi è stato trasmesso il dono profetico per eccellenza, e insieme con il dono che ricevete è una responsabilità profetica che avete assunto, la responsabilità che vi chiama a fare di questo Evangelo il criterio interpretativo di cui dare testimonianza al mondo, la Pasqua di morte e resurrezione di Cristo. E infatti qui stavo leggendo: fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi erano ministri di quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo. Coloro che vi hanno evangelizzato nello Spirito Santo mandato dal cielo. Ecco, c'è di mezzo un servizio, una diaconia, vedete, erano ministri, questi ministri sono diaconi, un servizio che è giunto fino a noi e che adesso prosegue attraverso di noi, è il servizio dell'Evangelo. Quello Spirito Santo che ha portato fino a noi l'Evangelo, adesso attraverso di noi è operante. Questa in maniera inconfondibile la missione della Chiesa, nella corrente di quella missione, lo Spirito mandato, dice, apostolente, dice, lo Spirito inviato, è la missione dello Spirito Santo che promuove dall'interno la missione della Chiesa, e in questa missione è la missione della vita cristiana, è l'essere noi debitori nei confronti dell'Evangelo che ci è stato trasmesso, perché a nostra volta diventiamo responsabili trasmissione. Che non ha più limiti, ormai non ci sono confini di spazio e di tempo, ormai adesso l'Evangelo è nella corrente dello Spirito Santo, responsabilità che ci apre a relazioni innumerevoli, ci apre al contatto con il mondo, ci apre nel senso che ci conduce a quell'affaccio che spalanca dinanzi a noi e per noi uno scenario ecumenico dove nessuna creatura è dimenticata, esclusa, trascurata, né quelle del passato né quelle del futuro, e ogni essere umano e ogni popolo e le culture, qui davvero una prospettiva immensa, immensa. Cose delle quali gli angeli desiderano fissare, sulle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Vedete che il valore di mediazione conferito alla missione della Chiesa, che è la missione della nostra vita nuova, questo valore di mediazione è superiore a quello degli angeli. Superiore a quello degli angeli. Cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Ecco, la vita nuova, quella quell'essere in cammino per ritornare alla pienezza della vita, quella salvezza, la vita nuova, come testimonianza di massima responsabilità per un verso, ma massima gratitudine per altro verso, rispetto all'Evangelo che abbiamo accolto e questa prospettiva di una corrente che dall'interno ci coinvolge, ci travolge, ma ci travolge non per disperderci, ma per valorizzarci come testimoni che trasmettono quanto gratuitamente hanno ricevuto. È come se, se Pietro dicesse qui, ecco, adesso la vita nuova per noi consiste esattamente nel aver ricevuto e assunto, come impegno che ci apre in tutte le direzioni, la logica che è massimamente, come dire così, la logica della gratuità che sembra essere ben poco ragionevole stando ai criteri logici a cui gli uomini fanno ricorso nella condizione di vita che ancora li appesantisce, ma è proprio l'Evangelo che abbiamo ricevuto che fa del nostro vissuto una testimonianza di gratuità, nella gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto e nella responsabilità per ciò che finalmente possiamo trasmettere. Stiamo imparando a vivere, stiamo rimparando a vivere, stiamo ritrovando l'impulso determinante che ci riconduce alla pienezza della vita, la salvezza. Benedetto sia Dio.